Credo che lo Spirito Santo stamattina voglia fare qualcosa. Vuole farci capire soprattutto che il nostro stare bene non deve dipendere dalle circostanze che noi attraversiamo nella nostra vita, ma il nostro stare bene dipende dal fatto che noi siamo dentro la sua presenza costantemente, anche quando non preghiamo, perché il nostro spirito deve essere sempre in contatto con Lui. E questo è quello che ci fa sentire bene. Dio vuole una chiesa di adoratori e vuole una chiesa di soldati. La chiesa è l'esercito di Dio. Quanti lo sanno? Ah, pochi ancora. Sapete una cosa? Per tanto tempo Dio mi ha dato delle visioni della sua chiesa, per la sua chiesa, per quello che vuole fare in questo tempo anche nella nostra chiesa. Ma ho avuto sempre timore e paura di condividere tutto al 100% quello che Dio mi dava in questi anni, perché sentivo sempre il peso del mio passato, della mia esperienza di 22 anni in un'altra chiesa, e quindi dicevo sempre: Signore, se io tocco determinati temi, cosa penseranno? Che vengono da te o che è un mio background del passato? Per cui mi sono sempre trattenuto, fino a quando ho capito, in quello che ho attraversato quest'anno come prova anche della mia fede, che non era più il tempo di trattenere quello che Dio mi dava. E quindi, se voi lo ricevete da parte di Dio, bene. Se pensate che sia un mio background, bene, quello è un problema vostro, non è un problema mio. Però credo che sia il tempo che dobbiamo agire nel mondo spirituale. È il tempo che dobbiamo fare le cose sul serio con Dio. È il tempo che noi permettiamo a Dio di fare sul serio nella nostra vita. È il tempo che noi permettiamo allo Spirito Santo di aprire i nostri cuori e di riprendere le mani e di rimettere, scusate, le mani sull'aratro, senza voltarci indietro. Perché se ci voltiamo indietro, vedremo tutte le persone che ci hanno ferito, tutte le persone che ci hanno denigrato, tutte le persone che non hanno avuto fiducia in noi, vedremo i nostri errori, i nostri fallimenti, i nostri torti, i nostri peccati, le nostre cadute. Alla fine, se guardi sempre indietro e guardi quello che è stato, diventerai una statua di sale come la moglie di Lot, incapace di muoversi. E credo che dobbiamo un attimo pregare prima di incominciare la predicazione. Perché tu mi stai dicendo: ma perché non hai già incominciato? Sì. Però dobbiamo pregare. Sento un blocco e un peso, e fino a che non sento che questo blocco se ne va, io non inizierò. E non è un blocco che è dentro di me, e non è neanche un blocco che è dentro di voi, è un blocco che è qua dentro. Siamo pronti a combattere? Alziamoci in piedi. Prendete la mano del fratello e della sorella che è accanto a voi. Sapete, l'atmosfera viene creata dalle nostre parole, da ciò che noi confessiamo e diciamo. Se quando veniamo qui confessiamo: Signore, io sono stanco, io sono afflitto, io sono malato, noi continueremo a stare così. Ma se noi confessiamo: io voglio fare la tua volontà, anche se mi trovo in queste condizioni, io voglio fare la tua volontà, questo blocco non l'avvertiremo più. Questa presenza e questa cappa non sarà più dentro questo luogo quando noi ci riuniamo ogni domenica. Noi siamo qui non per venire ad un culto per religiosità. Noi siamo qui perché vogliamo incontrare il Signore. Amen. Spirito Santo, io ti chiedo in questo momento di scendere con la tua presenza. Ti chiedo di scendere con il tuo fuoco, Signore. Ti chiedo, Signore, in questo momento che la tua unzione e la tua potenza possa passare, Signore, nella vita di ogni singola persona, Padre. Che il tuo fuoco, Signore, possa scendere e dimorare in questo momento e possa essere avvertito, Signore, da ogni credente qui presente. E nel nome di Gesù, insieme come corpo, Signore, noi ti chiediamo di mandare realmente la potenza del tuo spirito per spaccare questa pietra, Signore, che avvertiamo, questo monte che vediamo, Signore, ancora attorno a noi, e nel nome di Gesù ogni potenza spirituale negativa che è stata creata dalle nostre confessioni, dai nostri pensieri, dalla nostra bocca, da ciò che diciamo, da ciò che confessiamo, dalla negatività che portiamo dentro, nel nome di Gesù in questo momento noi insieme come corpo veniamo contro questa fortezza e la battiamo nel nome di Gesù e siamo pronti a fare, Signore, non un giro, non due giri, non tre giri, non quattro, non cinque, ma ben sette giri nel nome di Gesù, fino a che la nostra fortezza, che è una Gerico spirituale, non crollerà davanti ai nostri piedi e noi entreremo nella terra promessa, Signore, dentro il tuo mandato, dentro quello che tu ci hai promesso, Signore, e non ogni singola pecora di questa chiesa sarà perduta nel nome di Gesù. Amen. Puoi dire amen? Alleluia. Più forte l'applauso, non a me ma al Signore. Alleluia. Grazie Livio. Aprite la vostra Bibbia in Luca capitolo 5. Un brano molto conosciuto. Ancora una volta, Signore, per ora mi fa aprire sempre la Bibbia in brani conosciuti, ed è perché forse, come ho detto una volta, il fatto che il brano è conosciuto ci può aiutare a visualizzare meglio quello che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa. Avete aperto le Bibbie, i vostri iPad, i vostri iPhone, perché molti... Sì, l'ufficio qua davanti a me... No, no. Allora, io credo che... è una cosa che già ho detto in qualche cellula che ho visitato, è buono la domenica venire in chiesa con le nostre armi spirituali, ossia la Bibbia per seguire la predicazione, chi vuole anche un quaderno per prendere gli appunti, così avete da discutere, da meditare durante la settimana, anche perché altrimenti nelle vostre cellule di che cosa parlate? Parlerete di altro, ma non del culto della domenica, perché non avendolo visualizzato, insomma, non potete dire qualcosa inerente al culto. Quindi abituiamoci a portare le nostre Bibbie, abituiamoci a portare i nostri quaderni sia nelle nostre cellule che sia la domenica nel culto. Al limite, come ho detto un'altra volta, chi non vuole il materiale cartaceo, ci sono i materiali tecnologici. Chiedete al pastore Mauro, lui è informatissimo su questo, va bene, vi può guidare benissimo in queste cose. E allora Luca 5 dice: mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavoravano e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simone Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. La prima cosa che noi vogliamo visualizzare, perché l'argomento l'ho diviso in cinque parti, perché ci sono almeno cinque punti che vorrei condividere con voi stamattina. Il primo è che Gesù, vedendo il bisogno delle folle, la prima cosa che fece, vedendo che le folle si stringevano attorno a lui e non poteva parlare o di insegnare, chiese a Simone di utilizzare la sua barca. Ora, questo ha un significato molto importante, perché significa che il Signore vuole usare qualcosa della nostra vita affinché Lui possa predicare il suo messaggio. E il Signore vuole prendere possesso della nostra vita per poter benedire altri. Simone poteva anche rifiutarsi a questa richiesta. Poteva dire: no, guarda, ancora stiamo finendo di lavorare, di lavare le reti, non è il momento, torna più tardi. E come molti di noi molte volte fanno, Cristo il Signore vuole prendere possesso della nostra vita e ci dà una visione, ci dà una chiamata, e molte volte noi diciamo: Signore, no, non è il momento, non è ora, ancora devo finire di fare questa cosa, torna più tardi. Ma sapete una cosa? Quando Dio ci chiama, quello è il momento giusto. Perché quando Dio parla la sua parola e ti dice: ora è il tempo che tu devi entrare in questo territorio, sappi che quello è il momento giusto per te. Ed è, come possiamo dire, è quando praticamente il tempo di Dio incontra la pienezza dei tempi. Cioè, quindi, in un certo senso, chi ha fatto la facoltà capisce dove sto arrivando. Quindi, ora, se Dio parla e ti dice: dammi la tua vita nelle mie mani, beh, quello è il tempo. Ed è il tempo che devi fare una scelta. Dio non ti obbliga. Ma quello è il tempo in cui Dio ti sta mettendo davanti a una scelta. E tu sei libero di dire: sì, Signore, sali sulla mia barca, io ti do la mia vita nelle tue mani, come sei libero di dire: no, non è il momento. Allora dobbiamo comprendere che Dio ci lascia sempre liberi. Però oggi Dio sta facendo a noi una richiesta: mi dai la tua vita nelle mie mani affinché io possa usare la tua bocca per proclamare l'Evangelo del Regno in questo mondo e in questa società? Stai dando la tua vita nelle mani di Dio? Questa è una domanda che dobbiamo farci e dobbiamo porci. Stai rispondendo alla chiamata di Dio per la tua vita? Sapete, è importante che noi ci facciamo queste domande. Perché ai tempi di Gesù, se voi vedete questa storia di Luca come incomincia, c'è questa folla che si stringeva davanti a lui, perché avevano fame di ricevere la parola di Dio dopo anni e anni, esattamente circa 400 anni che nessun profeta pronunciava la voce di Dio dentro la nazione di Israele. Erano passati 400 anni, 400 anni di silenzio. 400 anni in cui Dio non parlava più al suo popolo, ed ecco il Messia entra ed incomincia ad annunciare la voce di Dio nel suo popolo. Quanta fame c'era! Ma dobbiamo anche dire la verità: quanta fame c'è ancora oggi di conoscere la parola di Dio? Quanto desiderio c'è ancora oggi di conoscere la parola di Dio? E molte volte la voce di Dio rimane chiusa dentro le mura delle chiese, ma non è questo lo scopo per cui Cristo ha edificato la sua chiesa. Amen? Pochi amen, solo uno. Io nel frattempo che voi riflettete su questo, bevo. Ok. Perfetto, non vi preoccupate. Il bicchiere era troppo pieno. Per cui dobbiamo comprendere questo fatto, è molto importante. Dio ci sta dicendo: la mia chiesa deve uscire dalla chiesa. Cioè, la mia chiesa deve uscire dall'edificio chiesa. Perché la chiesa non è un edificio. La chiesa è una relazione di un corpo che si muove. Avete mai visto un corpo immobile? No, tranne quando è morto. Quando è vivo, un corpo si muove. E siccome la Chiesa è un'entità vivente, la Chiesa deve essere in continuo cammino, sia nel mondo dello spirito che anche nella società. E quindi significa che io, che formo la Chiesa, devo essere in continuo cammino. Come quando io predico, non riesco a stare fermo, vedete? Sto incominciando a scendere perché già mi sono stancato di stare là sopra. Fratello Terrasi ha tanta pazienza con me. Per cui la Chiesa è in continuo cammino, in continua crescita. L'Europa oggi è un continente, che è pagano. Ma questo continente ha bisogno della manifestazione della luce dei figli di Dio, ha bisogno di una nuova rivelazione di Dio, della sua grazia, del suo amore. E come Gesù ha visitato la sua terra, oggi Cristo vuole visitare il nostro continente. Se voi vedete, pure il Papa si sta ponendo questo problema. Perché l'Europa sta diventando atea. Il primo continente che l'Apostolo Paolo ha visitato sta diventando ateo. Ma Dio ha un piano per il nostro continente. E non dobbiamo pregare, Signore, manda gli operai da fuori. Ora me la levo. Scusate, altrimenti non mi dà pace, peggio della moglie. Ha ragione, lo so, però. Quindi dicevo, non dobbiamo pregare che Dio manda gli operai da fuori. Gli operai li abbiamo dentro. E sapete chi sono? Grazie, Graziella. Perché qualcuno pensa che il pastore, l'anziano, beh, anche, ma non solo. La Chiesa è un corpo. La Chiesa non è testa. La testa senza il corpo non può andare da nessuna parte. E Gesù, che è capo del corpo, senza di noi non può andare da nessuna parte. Lo comprendiamo questo? Quindi Cristo ha bisogno della nostra vita, cioè della barca, per annunciare la sua parola in questo mondo e in questa società. Quindi dobbiamo incrementare nelle nostre cellule quella parte che si chiama evangelizzazione, cioè la quarta A, annuncio. Ok? Noi stiamo purtroppo incrementando la terza A, l'ascolto. C'è troppo ascolto. C'è troppo ascolto. E anche forse la prima, qualcuno dice accoglienza. C'è troppa accoglienza allora. State troppo bene dentro le vostre cellule. Siete accolti bene, siete ascoltati, quindi l'ascolto è reciproco. Però che cosa ascoltate e che cosa fate ascoltare? I vostri problemi, le vostre vite deluse. È tempo che invece vi date una mossa tutti quanti e annunciamo la parola di Dio con franchezza. Amen? È tempo che praticamente i vostri responsabili vi diano 4 calci e vi mandano fuori dalle cellule per dire che cosa? Per dire al mondo che Gesù li ama. Amen? Amen? Lo so che questo parlare sembra troppo duro, ma anche Gesù quando faceva così... Quando Gesù faceva così, a qualcuno veniva le scarpe strette, ma io non voglio farti venire le scarpe strette, voglio invece farti visualizzare che è tempo di allargare un po' la tua tenda e la tua dimora. Amen? Ora, quando Gesù li sfidò a dire, dopo che aveva predicato, ok, voi non avete pescato nulla, prendete le vostre barche e andate a pescare. Era qualcosa di illogico. Era qualcosa di irrazionale, perché chi è pescatore sa che i pesci vengono pescati la notte, ok? E il giorno è un po' più complicata la situazione. Per cui era qualcosa che non aveva nessuna logica umana, ma quando Gesù ci fida ad entrare in territori nuovi, quando Gesù ci dice praticamente di avere fiducia in Lui e nella chiamata che Lui ci rivolge, è qualcosa di logico. Ed è qualcosa di logico anche come Dio sceglie. Dio sceglie praticamente una persona timida che non sapeva dire neanche una parola in pubblico come me, che oggi praticamente è il contrario, che gli devono togliere il microfono per farlo smettere. È una cosa illogica. Però questo succede perché? Perché Dio praticamente fa delle cose che non sono qualcosa che invece sono, cioè praticamente sono riempiti della sua gloria, perché poi alla fine, se io oggi ho vinto la mia timidezza e riesco a parlare, è per la sua gloria, ok? E non per me. Dio non sceglierà mai una persona abile. Dio sceglierà persone inabili per farli diventare abili con la sua forza, perché chi si sente abile non si arrenderà mai a Dio e alla sua potenza. Comprendete qual è il messaggio? Quindi Dio ci fa capire: ok Pietro, ok Simone, ok Giovanni, avete pescato tutta la notte, ma quella era la vostra abilità. Ora io vi dimostro che prenderete i pesci di giorno, perché quella è la mia abilità. Amen. E oggi Dio ti sta dicendo questo messaggio alla tua vita, che forse tu puoi dire: ma Signore, ma io sono uscito con le barche. E tu mettiti dritto. Io sono uscito con le barche. Io ho pescato, ma non ho preso nulla. Come Simone ha detto chiaramente: io ho pescato, grazie Paolo, io ho pescato, ma non ho preso nulla. E noi quante volte abbiamo gettato le reti? Quante volte abbiamo evangelizzato? Quante volte abbiamo parlato della potenza di Dio alle persone, ma non abbiamo portato nessun frutto? Ma intanto, se Cristo ci invita a prendere il largo e a gettare le reti, lo dobbiamo fare. Noi non dobbiamo improvvisamente, perché non abbiamo portato frutto ancora nella nostra vita, non abbiamo visto le promesse di Dio, il compimento pieno delle promesse di Dio, arrenderci e non gettare più le reti. Non lo dobbiamo fare. E ve lo sta dicendo uno che appena gli dicevano la parola "è", solo la "è", già scappava, perché non voleva sentire il resto, evangelizzazione. Perché mi hanno fatto una capa tanta, come si dice a Napoli, con questo soggetto, che praticamente già solo quando il pastore diceva la "è", già mi veniva il vomito. Mi comprendete? Ma perché? Qual era il problema? Il problema era che prima veniva enfatizzato qualcosa dove tu dovevi farlo, perché Dio ti accettava soltanto se lo facevi. Dove c'era uno sforzo umano, dove c'era un'opera umana, dove dovevi portare frutto per forza in quest'area, con le tue forze, con il tuo metodo, eccetera. Oggi Dio ci sta facendo un invito completamente diverso. Ci sta dicendo: al mio comando gettate le reti, al mio comando. Però c'è un problema, che se prima non usciamo da questa ansia di ciò che è stato il passato, da questo rifiuto di evangelizzare, quando Dio ci dirà di buttare la rete, noi diremmo no. E noi diremmo no. Quasi al 100%, come del resto ai vari inviti che il Signore ci ha rivolto, continuiamo molte volte a dire no, perché se lo facciamo rischiamo di, se non lo facciamo rischiamo qualche altra cosa però. Cioè, se lo facciamo rischiamo di assomigliare a qualcun altro, se non lo facciamo rischiamo di, ve lo dico subito papale, che fra 20 anni la Chiesa non esiste più. Perché la Chiesa ha bisogno di ricambio generazionale per continuare a crescere. Comprendete? Capite cosa voglio dire? Per cui, io lo so che ci stanno le montagne davanti. Dio praticamente è sempre così. Dio non fa fare le strade più facili. Dio poteva far entrare il popolo nella terra promessa a Giosuè dalla pianura. Invece cosa decide di fare? No, entra dalla montagna. E qual era la città che c'era davanti a quella montagna? Gerico. E qual era la seconda città? Ai. E qual era la terza? Cioè, c'erano tutte le città fortificate, perché le città fortificate venivano costruite sui monti, e Dio gli dice di entrare da quella parte. Perché? Perché non li fai entrare dalla parte più facile? Perché? Ve lo spiego subito il perché. Perché se le fortezze non vengono abbattute, non entreremo mai nella terra promessa. Amen? Comprendete? E quando Dio gli dà quest'ordine, il popolo era pronto per affrontare la guerra, perché ci sono stati dietro di loro 40 anni di deserto in cui Mosè e Giosuè hanno addestrato il popolo per la guerra. Mi comprendete? Quindi, come ho detto 2 mesi fa, il tempo della crociera è finito, il Titanic è affondato. Quindi Dio sta suonando la tromba per arruolare il suo esercito. Amen? E noi dobbiamo essere dentro questo esercito. Noi ministri non possiamo, non dobbiamo rifiutarci a calare le reti, anche se ancora non abbiamo visto il frutto, perché prima o poi il pesce verrà a galla. Lo dice pure la canzoncina. Tutti i pesci vennero a galla. Allora, la filastrocca dice: dobbiamo quindi continuare a lavorare con gioia, anche se non vediamo il frutto. Perché alla sua parola devo calare le reti? Per due motivi. Uno, perché Dio lo ha detto, e quindi è un comando, non è una scelta. E noi dobbiamo imparare ad obbedire ai comandi di Dio. Non sono scelte opzionali, ok? Se lo farai, porterai un frutto. Se non lo farai, quel frutto che Dio ha preparato non lo vedrai, ok? Dio ci lascia liberi di ubbidire o non ubbidire, come l'ha fatto anche per Adamo ed Eva, ma sappiate che Dio non dà consigli, dà comandi alla nostra vita. Mi comprendete? Perché Lui sa qual è il meglio per noi. E non sono comandi legalistici, sono comandi d'amore. Cioè, perché è come un papà che ti ha preparato la cosa migliore da farti mangiare, per farti vivere bene, e ti dice: mangia, perché quel cibo ti darà forza, mangia, perché quel cibo ti darà forza. In questo incoraggiamento, in questa esortazione, non è un consiglio, c'è anche un comando d'amore, mi comprendete? L'altra cosa è perché dobbiamo avere la visione che Dio vuole nella nostra vita davanti agli occhi per calare le reti. Se io non ho chiara la visione che Dio vuole dare alla mia vita e anche alla Chiesa, non riuscirò a calare le reti. Vedete, vi faccio una piccola anticipazione su un soggetto, ma non predicherò su questo, perché la predicazione è un'altra. Giosuè, quando si trovò davanti alle mura di Gerico, vedeva quelle mura e vedeva che quelle mura erano grandissime e che neanche una palla di cannone, ai tempi non c'era, però l'avrebbero potute sfondare, perché erano mura così spesse che le armi di quel tempo non potevano neanche riuscire a fare un buco in quelle mura. Ma quando praticamente lui guardava le mura, non vedeva la terra promessa, guardava il muro e guardava la difficoltà, fino a che un angelo non apparve a lui e gli disse una parola importante: vedi Giosuè, io ti ho dato Gerico, il suo re, i suoi abitanti nelle tue mani. Quella era la visione che Giosuè doveva guardare. Se Giosuè fissava le mura, ancora noi eravamo lì fermi con la Bibbia a Giosuè capitolo 5 e 6. E il resto della Bibbia non sarebbe stata scritta. Lo comprendete che sarebbe stato così? Certo, perché il popolo non sarebbe entrato, non ci sarebbe stato Gesù, comprendete? Ma per il fatto che Giosuè riuscì a visualizzare quello che Dio gli voleva fare vedere, non le mura, ma la vittoria, Giosuè entrò a Gerico ed entrò nella terra promessa. Capite qual è la differenza? Perché ancora oggi non abbiamo preso nulla? Per vari motivi. Perché forse per tanto tempo hai seminato e arato il campo che Dio non ti aveva assegnato. Cioè, per tanto tempo hai visualizzato forse la tua chiamata in un'altra dimensione, o avevi una visione errata della tua chiamata e ti sei messo a seminare semi in un territorio che Dio non ti aveva assegnato. E questo non ti porterà a raccogliere frutto. Molti non riescono a visualizzare la chiamata di Dio perché hanno un desiderio dentro di servire Dio in altre cose, che magari riguardano certi aspetti della loro vita delusa. Cioè, faccio un esempio così ci capiamo. Se tu praticamente sei un musicista che non ha avuto, lo faccio su me stesso, successo nella tua vita, nella tua carriera, tu vorrai essere un musicista per Dio. Magari Dio ti ha assegnato invece un altro compito, che è quello di predicare ai bambini. Stai seminando su un'area che non è quella che Dio ha preparato per te. Mi comprendete? Quindi, per far sì che io possa comprendere la mia chiamata, devo necessariamente essere anche guarito nella mia anima dalle delusioni del passato, altrimenti non lo capirò né ora né mai. Altra cosa: non abbiamo preso nulla perché magari non abbiamo ubbidito pienamente invece alla chiamata di Dio, pur avendola compresa. E siamo distratti da tante altre cose, da quelle che sono praticamente posso dire le ciliegine che molte volte il diavolo ci mette davanti, cose buone, cose nutrienti, ma che non sono le cose che Dio ha preparato per noi. E magari molte persone non hanno ancora dato la loro vita interamente nelle mani di Dio, non si sono arresi interamente al progetto di Dio. Un altro motivo, io l'ho riscontrato in un fatto molto determinante per la mia vita, e quindi parlo di me in questo caso, perché non abbiamo avuto un padre spirituale che ci ha amato veramente, cercandoci di aiutare ad adempiere quel sogno che Dio ci ha dato per la nostra vita. Quello è un altro fatto importante, ecco perché stiamo insistendo molto sul discepolato, perché è qualcosa che è molto importante. Quando tu c'hai un padre spirituale, una persona che ti ama veramente, che comprende qual è la tua chiamata, che l'accetta, che la cura, che la nutre, tu ti senti protetto, capito, incoraggiato e riesci con l'aiuto di Dio e anche con l'aiuto della persona che Dio ti ha messo accanto a distradarti verso la chiamata, il proponimento che Dio ti ha fatto. E da quando, devo dire la verità, che la mia richiesta è stata esaudita dal Signore, io ho visto un cambiamento nella mia vita, un cambiamento dove praticamente il mio carattere anche è stato lavorato, perché Pastore Mauro mi ha fatto sempre vedere lati del carattere che dovevano essere migliorati, dove la mia pastoralità è cresciuta, perché io prima ero un po' molto soltanto profetico tagliente che tagliavo punto e basta. Oggi ho imparato un po' a tagliare e a ricucire pure grazie a un aiuto di un altro ministero che è completamente diverso da quello mio. Ma Dio fa le cose pazze perché ci unisce proprio nella diversità. Perché questo? Perché è molto importante che comprendiamo che è molto facile, se io e Paolo la pensiamo alla stessa maniera, di andare d'accordo. Nessuno correggerà l'altro, perché i nostri difetti non li vediamo, anzi li scambiamo come pregi. Ma quando invece qualcuno vede i nostri difetti perché siamo diversi e può vedere un difetto che, se viene trasformato dalla potenza dello Spirito Santo, può anche diventare un pregio, ma se lasciato nella carne sarà soltanto un difetto. E questo è qualcosa che può fare solo un padre spirituale. Mi comprendete? Ora, Dio ci sta dando un comando preciso. E il comando che diede a Simone è stato: prendi il largo. Qualcuno è caduto a terra? Prendi il largo. Cosa vuol dire prendi il largo? La pienezza del frutto non la trovi stando a riva, la trovi prendendo il largo. Molti credenti vogliono stare a lavorare per il Signore stando a riva, vicino alle loro aree sicure. Signori, ancora non so nuotare bene, per cui devo toccare. Se non tocco il largo, non lo prendo. E quindi nuotiamo nel mondo dello spirito, ma con i piedi poggiati per terra. Mi comprendete? Mentre il frutto pieno non lo trovi a riva. Hai mai visto pesci grossi a Mondello a riva? No, io ho visto pesci che praticamente sono quanto il mio dito mignolo vicino alla riva. Ma i pesci grossi stanno a largo. Quindi devi prendere il largo. Cosa significa prendere il largo? Significa arrivare, in quel caso era un lago, al centro del lago, nella parte più profonda, nella parte più buia, dove non vedi più il fondo, quella parte che quando nuotiamo, mia moglie un pochettino ha paura perché praticamente è nera, l'avete presente quella parte del mare nero dove non vedi più il fondo? Ti fa paura. Perché? Perché non hai più il controllo. Hai perso, lì perdi veramente il controllo. Non vedi più la riva, vedi soltanto acqua. Non sai più dov'è il nord, il sud, l'est, l'ovest. Ho messo i punti al rovescio, vabbè. Non ha importanza. Ora, dobbiamo comprendere che anche qui c'è una sfida che il Signore ci vuole fare. Noi siamo fatti per stare con i piedi per terra. Noi non abbiamo le pinne come i pesci. Dio ci ha creato delle gambe perché dobbiamo camminare su un terreno. Però quando Dio ci parla di chiamata, nella sua parola ci dà sempre metafore che non hanno più a che fare con la terra, ma hanno a che fare con i fiumi, con i laghi o con animali come le aquile che volano. Perché questo? E me lo sono chiesto tante volte. Questo è perché Dio vuole farci comprendere che dobbiamo completamente abbandonare il territorio naturale per entrare nella dimensione dello spirito se vogliamo prendere il frutto pieno nella nostra vita. E le acque rappresentano il territorio dello spirito. L'aquila è un uccello che vola seguendo le correnti, e le correnti praticamente è una metafora dello spirito. Se noi non ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, se noi non siamo riempiti di spirito, non vedremo il pieno frutto nella nostra vita. E per prendere il largo e avere il coraggio di farlo e di abbandonarci totalmente nelle mani di Dio, dobbiamo avere un incontro personale nella nostra vita con la potenza dello Spirito Santo, che deve completamente cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di operare, come lo Spirito Santo lo fece con Paolo sulla via di Damasco. Paolo era completamente invaso da uno spirito religioso, non aveva ancora conosciuto Dio, pensava di lavorare per Dio perseguitando la Chiesa, ma arrivato a un certo punto gli apparve Gesù che gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E ma là il nostro apostolo si è sentito realmente come una lama che ha attraversato la sua vita. Come? Io pensavo che ti stavo servendo e ora praticamente mi dici che invece mi stavi perseguitando. Per favore il cellulare le possiamo chiudere che mi distraggono, grazie. Quindi c'è una cosa che dobbiamo comprendere in questo messaggio che Dio ci sta dicendo: che la sua potenza in noi può cambiare radicalmente la nostra vita. Cosa era successo a Paolo dopo quell'incontro? Lui era stato mandato per perseguitare i cristiani. Alla fine è bastato che Dio accecasse il suo sguardo naturale per vedere una realtà spirituale completamente diversa. E il Signore, nell'incontro che vuole avere con te e con me nella nostra vita, vuole accecare il tuo sguardo naturale, cioè non farti vedere più con gli occhi naturali, perché se guardi le cose dello spirito filtrato con lo sguardo naturale, non vedrai mai pienamente quello che il Signore vuole dalla tua vita. Abbiamo bisogno almeno per 3 giorni di perdere la nostra vista naturale per incontrare Dio e guardare solo Lui con gli occhi dello Spirito. Amen? E questo non ci deve disorientare. Questo è il centro del lago. Questo è prendere il largo. Mi comprendete? Abbiamo un altro esempio nella Bibbia. Il profeta Ezechiele. Il profeta Ezechiele vide una visione delle acque che uscivano dal Tempio e il Signore lo invitava a attraversare queste acque. E quando lui si bagnava i piedi, almeno le caviglie, pensava di essere arrivato. Beh, qua sto bene, mi fermo qui. È arrivato a un certo punto il Signore gli dice: no, vai più avanti. E l'acqua arrivava alle ginocchia. Dopodiché, ancora una volta, il Signore gli dice: no, vai ancora più avanti, e l'acqua gli bagnava i fianchi. Anche qui lui pensava: sono a posto, basta, non mi muovo più. Beh, il Signore, ho obbedito al tuo invito, come vedi mi sono bagnato a metà, però lasciami il resto del corpo fuori, lasciami toccare, lasciami stare a servirti in questa zona che sono sicuro. No, arrivato a un certo punto c'era qualcosa che dobbiamo capire in quella visione, perché Dio gli dice: no, entra dentro al centro fino ad arrivare al centro del fiume. Che è successo? Quando Ezechiele va dentro il centro del fiume, ci avete fatto caso che non si parla più di Ezechiele? Ma si parla della potenza guaritrice del fiume. Allora dobbiamo comprendere una cosa, cari fratelli e care sorelle: Dio non ha mai enfatizzato la potenza guaritrice del fiume fino a che Ezechiele e il fiume non sono diventate una stessa cosa, un corpo unico. Noi, per avere la potenza di Dio, dobbiamo diventare un corpo unico con lo Spirito Santo, dove la nostra carne deve essere abbattuta per la potenza del nome di Gesù Cristo. Amen. Altrimenti non vedremo la terra promessa. La vedremo da lontano, come l'hanno vista per 40 anni praticamente gli israeliti che ci giravano attorno, ma volevano stare nel deserto perché quella è la loro sicurezza, e il deserto rappresenta la carne. Noi dobbiamo abbattere lo spirito di Amalek nella nostra vita, che rappresenta la carne, e rifiutare le cose interdette che Dio ci proibisce di toccare nella nostra vita. Amen. Solo così riusciremo a vedere la terra promessa, nuotando nel mondo dello spirito ed entrando nel centro del fiume e lasciandoci trasportare, cambiare. Ezechiele e il fiume diventarono una stessa cosa. Il fiume era Ezechiele ed Ezechiele era il fiume. Mi comprendete? E il fiume non era altro che la potenza dello Spirito Santo. Dio vuole che noi perdiamo il controllo totalmente della nostra vita per affidarci alla sua guida. L'altra cosa, come vedete, non sto mettendo enfasi sul pesce che loro pescarono, perché quello è il frutto. A me interessa capire come ci sono arrivati a quel frutto. Lo sappiamo benissimo che Dio ci vuole dare anche la benedizione di crescere nella nostra vita e nella nostra chiesa. Ma c'è un fattore. Quando loro pescarono tutto quel pesce, ed è un altro punto che voglio farvi vedere, hanno avuto bisogno di chiedere aiuto, perché il pesce è troppo e stiamo affondando, le altre barche, veniteci ad aiutare. E questo rappresenta l'unità. Simone pensava di farlo da solo quel lavoro. In Italia c'è un problema che si chiama individualismo ed è una malattia di cui tutte le chiese sono affette e di cui tutti i credenti sono contagiati. Questa malattia la troviamo nel mondo politico, ognuno pensa di risolvere il problema dell'Italia governando da solo, mentre per come siamo arrivati non si capisce che forse unendo le forze politiche qualcosa si riesce a fare, come del resto è stato in Germania. Non voglio fare politica, ma anche qua, nella Chiesa è così. Il risveglio che deve portare, sapete qual è l'errore che fanno molti pastori, ormai praticamente li, sto facendo parte della loro e lo so, lo sapete qual è? Che quando Dio dà una parola, io ti voglio usare per il mio risveglio, pensano di essere praticamente i comandanti della nave, ognuno di loro, senza capire che Dio non ha praticamente un transatlantico con un comandante, ha la sua chiesa con tanti generali, perché il comandante è Gesù Cristo. Amen. Ed è questo che porterà la differenza, ma questo lo dobbiamo capire anche noi nel piccolo. Non è una sola cellula che può portare frutto nell'evangelizzazione. Non pensate di fare questo errore. Ah, da noi, grazie a Dio, nella mia cellula abbiamo idee evangelistiche. Nella vostra, non è così. Anche quando una cellula sente un peso di evangelizzazione, per poterlo portare ha bisogno delle altre cellule, di tutto il corpo. Quando Dio mi ha parlato nella mia vita e mi ha detto esattamente cosa dovevo fare 8 anni fa per lui far adempiere tutto il resto della chiamata che ancora non si era adempiuta, Dio mi ha fatto vedere esattamente dove mi voleva portare. E oggi quello che Dio mi ha fatto vedere si è totalmente adempiuto. Ma una cosa il Signore mi ha detto, quando io ho visto questa cosa, questa dimensione, questo grande piano, io ho detto, ma Signore, ma da solo non lo posso fare. E lui mi ha dato una bella timpulata, ma infatti non ti ho chiesto di farlo da solo. Dovrai unirti ad altre persone che hanno la stessa visione, l'unità. Noi siamo abituati a pensare sempre che Dio ci chiama da soli, ma l'ordine Dio l'ha data a Simone. Ma perché l'ha data a Simone? Perché possibilmente Simone era quello che in quel momento era più pronto a riceverlo. Ma il Signore poi gli ha fatto anche capire qualcosa: non potrai fare tutto da solo, hai bisogno di aiuto. E la nostra Chiesa deve crescere nell'unità. E questo non significa, diciamo, perché siamo una famiglia, questo è il nostro punto forte, non lo sai che noi siamo tutti una famiglia. Sì, siamo una famiglia, è vero. Ma forse l'unità della famiglia deve spostarsi su un altro punto. Mi comprendete? E cosa dice l'Apostolo Paolo? Prima Corinzi 1:10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di parlare e di volere. Cosa significa questo? Avere uno stesso modo di parlare significa avere uno stesso modo di pensare, significa avere una stessa visione, significa crederci e lavorare per essa. Avere uno stesso volere significa invece avere un'azione comune, svolgere una stessa azione, avere lo stesso agire. Quindi dobbiamo essere uniti nel guardare la terra promessa, ma dobbiamo essere anche uniti nell'abbattere le fortezze che ci impediscono ad entrare ancora nella terra promessa. Dobbiamo essere uniti a capire quello che Dio vuole affidarci come visione e dobbiamo essere uniti a svolgere la strategia che Dio ci vuole affidare per adempiere la visione. Perché se uno tira da una parte e dice ma io penso che sarebbe meglio così, un altro dice ma io penso che sarebbe meglio così, arriva il profeta come l'altra volta e vi dice statevi zitti, perché la voce deve essere solo una, quella di Dio. Comprendete? Altro passo, in Filippesi dice addirittura combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Quindi è qua dove Dio ci vuole portare. E il Signore sta dicendo stamattina alla sua Chiesa che troppe voci si alzano ancora dentro il suo popolo che non sono in accordo alla sua voce. Per cui dobbiamo stare attenti su questo fatto. Perché Dio vuole realmente che ci sia una sola voce nella sua Chiesa, che è quella sua, e tutte le altre voci si devono accordare con la sua voce, come praticamente un direttore d'orchestra permette che tutti gli strumenti dell'orchestra si accordino su un unico suono prima di incominciare il concerto, che è il La 444,0 Hz, sarebbe l'accordatura quella reale, noi accordiamo in un'altra maniera comunque, chiusa parentesi, siamo sempre esclusivi in Italia, vedete? Allora, quello che è praticamente il messaggio che Dio ci vuole dare è proprio questo. L'unità porta l'unzione, l'unità porta la sua gloria. Quando il re Salomone inaugurò il Tempio, c'è scritto nella Bibbia che quando i sacerdoti e i musicisti e i cori in un solo suono all'unisono cantarono e invocarono perché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno, allora la nuvola e la gloria di Dio scese nella sua casa. Ultimo punto e ho chiuso. Arrivato a un certo punto, quando il pesce è arrivato, Gesù ha dato un comando a questi suoi discepoli: io vi farò pescatori di uomini. Cioè gli ha fatto visualizzare con una cosa pratica quello che sarebbe successo alle loro vite. E è scritto: essi lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ma ci siamo posti un problema però leggendo questa scrittura? Cioè ragazzi, avevano pescato tonnellate e tonnellate di pesce, non avevano mai visto tutto quel pesce per tutta la loro vita messo insieme, unendo gli anni di Pietro fino a quelli di Giovanni, non avrebbero mai visto tutto il pesce che hanno pescato. Arrivato a un certo punto Gesù non gli dice ok, finalmente potete diventare ricchi, vendete questo pesce e poi mi seguite. No, gli dice seguitemi, ed essi lasciarono ogni cosa, cioè quell'ogni cosa rappresenta quella ricchezza che potevano avere in quel momento vendendo quella tonnellata di pesce, e lo seguirono. Quanti di noi siamo disposti a seguire Cristo non badando più ai nostri interessi? Non chiesero ai discepoli: Signore, permettici di vendere prima questo pesce. Cosa che accadeva molte volte quando Gesù chiamava altre persone. Signore, permettimi di salutare prima. Permettimi di seppellire prima. Vi ricordate? Avete mai letto questo passo della Bibbia? E poi Gesù ha detto quella frase che può scandalizzare: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Ma cosa stava dicendo il Signore? Non stava dicendo che non dobbiamo avere rispetto per i genitori. Ma ci sono delle cose che ci legano e che ci tengono sempre bloccati per fare la chiamata, per adempiere la chiamata di Dio. Ci sono quei credenti che dicono sempre, quando il Signore li chiama e li invita a fare qualcosa per Lui, sì, ma. Ci sono alcune persone, io lo so, che mi vedono come un pazzo fanatico, ma non ci posso fare niente. Io ho dato la mia vita interamente a Cristo ed è questo quello che noi dobbiamo capire, che la differenza la fa questa scelta che noi facciamo, il che non significa che sono perfetto. Sono forse più imperfetto di tanti voi, ma c'è qualcosa che mi tiene unito, che è il desiderio di fare la volontà di Dio. E questo deve passare in ogni persona. Ci sono delle persone che dicono, ma la tua scelta è troppo radicale. Se io non facevo questa scelta radicale, l'11 novembre sarei affondato con tutta la mia famiglia, perché quello che mi ha sorretto è stata la potenza di Dio in quel momento di prova che ho dovuto attraversare per la vita di mia figlia. Comprendete? Chi non fa scelte radicali affonda. La scelta radicale che io ho fatto è di seguire Cristo e di lasciarmi arresa alla sua volontà. La scelta radicale è stata quello che mi ha permesso, Signore, anche se tu la prendi, nella tua gloria io continuerò a servirti. Ed è stata questa la preghiera che io facevo ogni giorno, e il pastore lo sa. Fino a che punto sei pronto a rischiare per lui? Alla fine c'erano due categorie di persone in questa storia, la folla e i discepoli. È sempre lì il problema. La folla che seguiva Cristo per avere i benefici dell'ascoltare la sua parola, voleva solo le benedizioni, appena le hanno ricevute se ne tornarono a casa a fare da capo la vita di prima. E i discepoli a cui Gesù disse, seguitemi, lasciate ogni cosa e io vi farò pescatori d'uomini. E qua la differenza. La folla vuole solo i benefici di una vita cristiana. Il discepolo cerca Cristo invece perché vuole dipendere da Lui, vuole stare sotto le sue ali. E solo il discepolo lascia ogni cosa per seguire il Maestro. Ma sappiate una cosa che vi può sembrare uno scandalo: Dio non ha detto, Gesù non ha detto nel grande mandato di fare folla nella Chiesa, ha detto di fare discepoli. Amen. C'è un tempo per essere folla, c'è un tempo per essere membro, ma lo scopo è diventare un discepolo. Amen. Se tu per tutta la vita stai nella folla, hai fallito lo scopo. Se tu per tutta la vita stai nella posizione di membro, hai fallito lo scopo. Lo scopo non lo fallisci quando tu diventi un discepolo di Dio. Amen? Livio, puoi salire? Il tempo che mi era concesso l'ho portato a termine. Mi sto un poco disciplinando nei tempi pure io. 45 minuti netti. Allora, vorrei un attimo che ora passiamo un attimo di tempo, tanto direi che è un poco presto, concediamo però almeno un quarto d'ora alla presenza di Dio di inondare le nostre vite e di poter adorare Lui, adorare il Signore, adorarlo in spirito e verità, perché il Signore vuole cambiare la nostra vita. C'è qualcosa molto importante che io voglio farvi comprendere sull'unità. Perché è un peso che il Signore mi ha dato molto forte mentre ricevevo questo messaggio. La gloria di Dio non può scendere fino a che non siamo tutti uniti nel pensare che questa è la strada giusta che il Signore ci sta facendo percorrere. Alziamoci in piedi. È importante che noi visualizziamo la meta che Dio ci vuole fare percorrere. Il Signore ci sta chiamando a un passo di fede e di maturità. Il Signore vuole cambiare la tua vita. Ci sono molte persone che hanno delle chiamate da parte di Dio, che sentono praticamente il peso della testimonianza, dell'Evangelo, ma queste persone sono bloccate ancora. Il Signore ha sbloccato già tanti altri. Ma se voi vi ricordate un anno fa, quando il pastore è stato ricoverato in ospedale, il Signore mi ha rivelato un messaggio che era: passate questo Giordano. Vi ricordate un'enfasi particolare che il Signore ci diede in quella giornata? È passato un anno, quindi non so se ve la ricordate, ma io sì. Era che tutto il popolo sarebbe passato e avrebbe passato il Giordano. Molti sono stati già guariti, ma il Signore vuole che tutta la sua Chiesa venga guarita, perché tutta la sua Chiesa deve servire per lo scopo per cui Dio ci ha messo qui in questo posto. E non a caso il Signore da 2 mesi che fa predicare quasi gli stessi soggetti. Io non so quanto voi vi state rendendo conto, ma io, il pastore Mauro, gli ospiti, cioè stiamo sempre per ora navigando sullo stesso soggetto. Non era mai accaduto, almeno io da quando sono qua non ho mai visto questa continuità. Quindi c'è qualcosa di forte che il Signore vuole farci comprendere, vuole farci capire. E credo che il Signore sta aspettando che il suo popolo sia pronto per essere tutti insieme ad entrare dentro la terra promessa. Però non perdiamo 40 anni per farlo. È importante che comprendiamo che questo tempo è già arrivato ed è giunto. Ed è importante il valore dell'unità. Sapete una cosa? Stare insieme è difficile, ma è proprio là il segreto, è proprio là la forza. Come ho detto poco fa, io potevo scegliere una persona che era uguale a me. Ho scelto proprio una persona che era diversa da me, lui ha scelto anche me, fondamentalmente, perché proprio questa diversità è la forza del cambiamento. E vi posso dire una cosa, l'unità fa sì che qualche parte di noi entra nell'altro e parte dell'altro entra di noi, dentro di noi. Ed è molto importante che noi accettiamo la diversità dell'altro per far sì che possiamo essere completi senza nulla mancanti. Amen? Ed è per questo che Dio vuole che la Chiesa sia unita e comprendere che l'unità, la forza dell'unità non è l'uguaglianza, ma è la diversità. Accettare le diversità degli altri, prenderli anche dentro di noi. Ed è uno scambio che avviene, uno scambio dove alla fine vedremo che non ci sarà solo l'immagine dell'altro e la mia immagine, ma alla fine ci sarà l'immagine di Cristo dentro di noi, perché Cristo si muove nella diversità. Amen.